File 1, pagina 5. Introduzione di Anna Maria Vinci. Se il complesso rapporto tra storia e memoria continua a suscitare riflessioni e dibattiti tra gli esperti e gli storici, basta leggere le prime battute della testimonianza di Geremia della Putta per rimanerne conquistati senza condizioni. La narrazione intensa, vivida, prende il lettore e lo conduce attraverso i sentimenti, i sogni, le speranze di un uomo, anzi dell'uomo. È certo un compito molto difficile raccogliere e valutare una testimonianza, essere fedeli alle parole del protagonista, capirne le ragioni più profonde e poi fare i conti con la labilità della memoria e con le rimozioni che la necessità dell'oblio impone alla persona colpita da un trauma tanto profondo. Francesca, che già aveva fatto sue le parole di Michele Mezzaroba, ripercorre la strada dei ricordi di Geremia con rigore e incanto. È l'incanto dei giovani che hanno capito l'importanza di tenere con sé il passato delle generazioni, perché da lì si modula una voce che racconta il presente e il futuro di tutti noi. Non dimenticare, dunque, è questo il primo impegno, un impegno civile innanzitutto. Il valore di tale affermazione ha una portata enorme, soprattutto ora, nei giorni che viviamo, quando tutto ci sembra sfuggire di mano, quando il presente sembra aggredire il passato senza capirne la complessa eredità. Guidato da Francesca, Geremia ci racconta la sua vita. Essa è composta da molte stratificazioni ed è segnata da cesure forti, da passaggi difficili. L'infanzia e la prima adolescenza, che si chiudono con la guerra, la scelta di diventare partigiano, la deportazione a Buchenwald, la militanza comunista, la profuganza dopo il disastro del Vajont che distrugge la sua casa, la sua borgata, il suo paese. Nella sua narrazione vi sono immagini nitide che fanno tornare alla mente la pittura settecentesca di Francesco Guardi. È precisa e nello stesso tempo sfumata dalla malinconia. La descrizione delle Sedonere e dei Cramars, di quelle donne e di quegli uomini, cioè, che nella buona stagione si mettevano in viaggio superando ogni confine. È meticolosa l'analisi dei carretti e delle cassettiere con cui quei viandanti trasportavano in giro per l'Europa la loro mercanzia, partendo da Erto e raccogliendo poi lungo la via le storie e le leggende che avrebbero raccontato a casa al ritorno. Sono queste figure a incarnare l'idea del confine come luogo di scambio e perfino di condivisione, soprattutto per la povera gente, sia pure negli anni bui del fascismo e dell'Europa in subbuglio. Le parole di Geremia sembrano tuttavia passare attraverso un filtro essenziale, che è quello del trauma vissuto nel campo di concentramento e poi di sterminio di Buchenwald. Niente, dopo Auschwitz, né la cultura, né la poesia, né la trascendenza, ha lo stesso valore, la stessa voce di prima. La malvagità umana vi ha realizzato l'inferno reale. Molti sono stati filosofi, Teodoro Adorno tra i primi, gli storici, i letterati, che hanno messo in rilievo quella frattura netta nella storia dell'umanità, quel punto di non ritorno. Per superarne la devastazione, l'impegno non può conoscere sosta. Questa riflessione trova conferma nei ricordi di Geremia, la rievocazione della sua infanzia, vissuta in una realtà di sacrifici, ma nel vivace universo delle Sedonere e dei Cramars si interrompe in un punto ben preciso. Mentre ricorda il fascino di tutti i racconti che essi erano capaci di intrecciare nelle sere d'inverno a Erto, il testimone nomina la scuola dal Bon Juach. Da quella fiaba nera sbuca una schiera di individui incappucciati e assassini capaci del male più grande, e cioè del rapimento e dell'uccisione di bambini. Geremia immediatamente vede in quegli uomini la rappresentazione della SS che uccidevano i bambini a sangue freddo per dimostrare di essere realmente Übermenschen. Il terrore vissuto a Buchenwald riscrive le paure della sua infanzia. Nei campi nazisti, tuttavia, non c'era la consolazione né la possibilità di riscatto che circondava la leggenda narrata nel caldo delle case e delle stalle. Con la rievocazione di quella fiaba, Geremia tenta l'impossibile: spiegare a se stesso e agli altri violenze disumane di cui non si può capire l'origine e lo scopo. Solo ricorrendo a ciò che sta al di fuori dell'uomo, nei mondi della stregoneria, nelle immagini del maligno, si può forse ragionare sull'accaduto. Si tratta comunque di uno sforzo smisurato, poiché le risate dell'SS che organizzavano assurdi spettacoli beffando la fame dei deportati a Buchenwald continuano a risuonare nelle orecchie del testimone. Allo stesso modo Geremia ha negli occhi barattoli di alluminio contenenti le ceneri dei corpi passati per il forno crematorio del campo. I nazisti, nel loro folle rigore, conservavano e numeravano quei mucchietti di cenere. Geremia indugia su questo ricordo che tormenta le sue notti. Perché mi sono salvato? A questa domanda, che più volte tutti i sopravvissuti si sono posti, Geremia risponde ricorrendo ancora una volta a spiegazioni che riportano in campo ciò che l'uomo non può controllare, la fortuna. Vi è tuttavia in questa testimonianza la forza di una ribellione, di una resistenza che sta tanto nelle scelte dell'individuo quanto nelle profonde radici della storia della sua comunità. Se nella vita di prima avevi imparato, dice Della Putta, a combattere le durezze della quotidianità, se avevi appreso le strategie di sopravvivenza che la tua gente si era abituata ad affinare nel corso del tempo, allora uscire vivo da Buchenwald poteva essere una scommessa vincente. Nelle testimonianze di moltissimi deportati sono spesso raccontati con ostinazione gli appigli, la fede religiosa o politica, i versi sussurrati di una poesia, il ricordo di un volto amato, che avevano impedito loro di lasciarsi andare, di adeguarsi all'orrore. Geremia si aggrappa al richiamo di quella vita comunitaria che lo ha protetto fino al disastro dei campi nazisti. Costruisce così il suo personale antidoto contro l'assurdo, facendo riemergere la voce dell'umanità che dentro di lui si è salvata. Pagina 8.